Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Questo episodio di Misconosciute è nato durante la quarantena per l'emergenza sanitaria da Covid-19, tra marzo e aprile 2020. In quella condizione anomala, incerta e dolorosa, noi, Giulia, Silvia e Maria Lucia, abbiamo deciso di non abbandonare il progetto di Misconosciute, ma anzi di portarlo avanti con mezzi di fortuna. Questo episodio che ha preso forma durante il lockdown è un po' diverso dagli altri, perlomeno qualitativamente. Ognuna di noi ha dato il proprio apporto a distanza dalla propria casa, utilizzando mezzi tecnici non sempre all'altezza del compito. Vogliamo dire improvvisati? Diciamolo pure. Ci auguriamo comunque che questo non vi disturbi troppo, così come speriamo che le nostre parole e quelle dell'autrice che vi stiamo per raccontare possano farvi un po' di compagnia durante la nuova fase che stiamo attraversando, in cui permangono un po' diluiti sentimenti di isolamento, di incertezza e di inquietudine. Buon ascolto e buona fortuna a tutte noi.
Capitolo 1. Star di casa. Palma di Maiorca e Santa Maria del Mare, 1936-1948.
Ho desiderato di vivere tutto attivamente, fino agli estremi del tempo a me destinato. L'acqua mi ha sempre dato impreviste energie.
Il sole pizzica il viso alla bambina sdraiata sullo scoglio in mezzo al mare, con gli occhi nerissimi chiusi che un po' le lacrimano per via dell'acqua salata. È una giornata calda e i raggi fanno luccicare l'acqua trasparente che la circonda. La luce le disegna puntini luminosi sulle palpebre serrate. Le onde la cullano, il loro scroscio si incaglia tra i pensieri. Vanno e vengono, blu, lucenti, e la avvolgono. Lì, rannicchiata su quello scoglio piatto a pochi metri dalla riva. Anche senza aprire gli occhi, sa che il mare attorno a lei riflette verso destra il profilo del vulcano che abbraccia la città e, a sinistra, il profilo di donna dell'isola di fronte. Un golfo di sirene silenti che, in giornate come questa, sembra quasi di vedere guizzare tra le onde.
Il tempo quasi non esiste. In queste domeniche, a metà tra la primavera e l'estate, il posto in cui vive non è un'isola, ma è come se lo fosse. Uscendo da casa, qualsiasi direzione prenda porterà al mare, scendendo di pezza in pezza. Gli appezzamenti di terreno dei contadini, privi di barriere, regalano sempre nuove strade ai bambini che corrono verso la marina. Un viottolo che si dirama dalla strada maestra e che diventa un sentiero appena accennato fra la boscaglia, un percorso sempre più irto e selvaggio, che improvvisamente sfocia in una delle insenature nascoste della costa. Una libertà apparente che odora di mare, con la realtà violenta ovattata lì fuori, dove accadono tragedie di cui lei qualcosa intuisce ma senza comprendere a fondo. Questa bambina un po' scugnizza, che corre dal mare alla campagna a piedi nudi, si chiama Fabrizia. Fabrizia Ramondino.
La pietra dura del masso è scomoda, ma lei è piccola, minuta, uno scricciolo pieno di energia. E appollaiata lì sopra, con la pelle bruna salata e bruciata dal sole, si sente al sicuro, a casa propria, come nel grembo materno. Non ha nemmeno 10 anni, eppure la percepisce quella sensazione indefinita che suggerisce con chiarezza a qualcuno di appartenere profondamente a qualcosa. Quell'emozione di appagamento che si aggancia un po' allo stomaco, un po' al cuore e un po' al retro della testa, che corre come un brivido di felicità lungo la schiena quando si è consapevoli di essere dove gli affanni trovano pace.
I pensieri che vorticano dietro le palpebre chiuse, accompagnate dal canto del mare, la riportano all'altro luogo che, nella sua ancora breve vita, le ha provocato questa emozione. quella curva polverosa che portava a Sombattle, alla grande casa di campagna, al suo indimenticabile patio di pietra chiara, aperto su un giardino rigoglioso. Un Eden terrestre privato di un verde vivo, puntellato dai colori dei fiori, da cui si vede un mare blu e in cui le voci sono cantilenanti nella lingua della sua memoria. Una lingua dolce, musicale, più emozionante di quella che parla adesso, perché è la lingua che ha imparato per prima, a Porto Qui, in quell'isola ormai lontana che l'ha vista praticamente nascere. Mentre pensa in spagnolo al suo Eden maiorchino, le onde del mare la avvolgono e la bambina viene bruscamente risvegliata dal suo torpore. Si siede sullo scoglio, osserva la natura rigogliosa e un po' selvaggia che la circonda, in quella caletta incastrata tra le pieghe della penisola sorrentina. Si tuffa di scatto e si unisce agli altri bambini, che schiamazzano e giocano nuotando disordinatamente.
Ma il mare che ricordo è quello di noi tre fratelli. Scendevamo con la merenda saltando frettolosi di pezza in pezza per arrivare a quel grande evento, ogni giorno rinnovato e che mai ci veniva a noia. Appena giunti alla marina, in memoria degli ammonimenti materni, ci buttavamo subito in acqua tutti sudati e parevamo pesci tornati nel loro elemento. Tutto l'universo pareva convergere in un luogo bruciante al centro del ventre, finché quell'arsura non diventava come un groppo di vita che bisognava sciogliere, scuotere via da sé, liberare. Ci si alzava allora e di nuovo ci si tuffava.
Questo è Misconosciute, scrittrici tra parentesi. Un podcast che libera dalle parentesi le storie di scrittrici lette, ma non troppo, degli ultimi 60 anni. Ideato, scritto e detto da Giulia Morelli, Maria Lucia Schito e Silvia Scognamiglio. Siamo tre lettrici che vogliono raccontarvi la vita e l'opera di alcune scrittrici non particolarmente note, nel modo in cui lo farebbero loro, per provare a restituirvi, almeno in parte, le atmosfere e le parole che ci hanno rapito.
Fabrizia Ramondino, dopo circa 40 anni da quelle scorribande infantili e dalle molte altre vite che vivrà, diventerà una scrittrice, o come preferiva definirsi lei, uno scrittore italiano. Si scolla di dosso l'etichetta scrittrice napoletana perché innanzitutto la scrittura non è specificamente maschile o femminile e in seconda battuta perché la sua lingua letteraria è l'italiano e non il dialetto. La sua voce, ancora troppo poco ascoltata, è di certo profondamente radicata nel territorio napoletano, ma anche impressa in sé una nota universale che la rende degna dei gradini più alti della letteratura.
A 7 anni mi affidarono alla nonna e mi accompagnarono con una valigetta a Santa Maria del Mare, dove lei abitava in una casa che affacciava sulla piazza. Modesta, sì, ma certo notarile o almeno di un farmacista, con leoni di pietra scolpiti in fondo al corrimano delle scale.
Nel 1944, Fabrizia ha pochi anni di vita, ma conosce già tante cose. Sa che è nata a Napoli nel 1936, sa che è cresciuta in un'isola spagnola che si chiama Palma di Mallorca, sa che ora c'è una guerra e che sono tornati in Italia. Sa che piovono bombe su Napoli e sa che suo padre è un console e non è mai sbarcato con loro perché è stato fatto prigioniero dagli inglesi a Tangeri. Fabrizia conosce due lingue materne, lo spagnolo e l'italiano, a cui si mescola il dialetto di Santa Maria del Mare, il nome inventato che Fabrizia appiccica su un luogo concreto, a metà tra monti, mare e il profilo del Vesuvio, Santa Maria di Massa Lubrense, il paese vicino Sorrento in cui la sua famiglia è sfollata. Fabrizia sa che in quella casa sulle colline vive circondata da donne, la mamma, la nonna, le zie, le vicine di casa, la comunità del villaggio dei paesani e sfollati dalla grande città bombardata, Napoli.
L'assenza del padre, che poi sarà liberato e tornerà verso la fine della guerra, non è l'unica differenza con la vita di prima. La casa, per prima cosa, ha tutto un altro sapore, un altro odore. Non più fiori freschi e brezza marina, ma cibo avanzato dai pasti e conservato per gli animali, l'odore delle galline che razzolano fra le stanze, il ronzio delle mosche attratte dagli avanzi, donne e bambini lasciati lì a ricucire una quotidianità in quell'esistenza sospesa degli anni della guerra. In questa piccola tribù di donne, per Fabrizia, una figura emerge su tutte, la nonna materna, Luciana.
Era sempre vestita di nero, ma quando passava per la piazza di Santa Maria del Mare, come fiamme d'inferno i colori le guizzavano intorno, dei gialli, dei viola, perfino talora dei rossi e dei verdi. Non portava bracciali, eppure bagliori dorati sembravano splenderle intorno ai polsi. Camminava eretta, rapida, con i grandi capelli rialzati e oscillanti, impeto e altezza. Sotto la gonna nera si profilava elegante la gamba fino alla coscia. La veste era scollata sul petto magro, arrossato. Un largo nastro di velluto nero le fermava le arterie del collo. La nonna apparteneva a un'epoca in cui si era riusciti a far coincidere l'eternità della storia con quella della vita, sicché la storia trascorreva in progresso, ma di questo si occupavano gli uomini, e la vita terrena in vita eterna, e di questo si occupavano le donne, in preghiera ai capezzali.
Luciana è una donna forte, energica, contraddittoria, incompresa, le cui pazzie vengono tollerate come picchi di arteriosclerosi, che corrispondono a momenti di libertà incontrastata di agire seguendo il proprio istinto. E allora in questo impeto libertino, mascherato da un'apparente follia, la nonna, nonostante la guerra, le ristrettezze, la miseria, si mette a impastare torte, a friggere, a cucinare come esorcismo verso i tempi bui. Fabrizia rientra dalle sue scorribande e la trova lì, in quel cucinino. Intenta impilare uno sull'altro gli strati sbilenchi di una torta a mille foglie, intervallati dalla crema pasticcera. Il risultato è sconnesso, ma sublime, quasi che quella torta rappresenti la complessità dell'essere umano che l'ha assemblata, la somma di innumerevoli strati di vita che si accumulano disordinatamente, senza apparente criterio.
La nonna amava cucinare, ma ormai da molti anni non era più padrona di una casa, sicché doveva, per seguire il suo estro, violare gli orari dei pasti e i precisi preventivi di spesa. Cucinava soprattutto per gli unici componenti della famiglia che potevano apprezzarla, i ragazzi, fra cui noi, i nipoti più piccoli. Più di ogni altra amavamo la sua cucina, mai misurata sul risparmio o su moderne regole igienico-dietetiche, ma sulla fantasia. Si rideva in famiglia del suo modo di cucinare. Le donne poi si indignavano per lo sciallo delle creme, degli oli, delle pentole da rigovernare. Gli uomini invece provavano disgusto o almeno sospetto. Quegli uomini delle famiglie meridionali che in ogni fogliolina di prezzemolo sospettano.
Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
Una mosca. Che nel tremolio di una crema temono le sabbie mobili del sesso e bamboleggiano tutta la vita attorno al modo di cucinare della mamma, dalle cui mani soltanto le creme, le foglioline di prezzemolo diventano fidate.
Nella famiglia di Fabrizia, così fondata su un matriarcato non dichiarato perché le donne rimanevano vedove giovani, i rapporti madre-figlia sono complicati. Lo è quello della nonna con la figlia, e lo è quello di Fabrizia con sua mamma, Pia Mosca.
Imparai un anno a scuola il significato e l'uso delle parentesi. A me pareva che la mamma, chissà quando, forse quando eravamo partiti dalla bella isola, o forse molto prima, quando non ero ancora nata, si fosse messa tra parentesi. La chiudevano anche come due parentesi i muri di quella casa, che parevano fatti di tempo, ma ogni tanto ne usciva.
La stessa idea di madre in Fabrizia è sdoppiata, se non moltiplicata. Al di là della vulcanica nonna e della madre biologica, borghese, rigida, formale e raffinata, a rappresentare per lei la vera figura materna è la sua baglia di Maiorca, Dida, a cui Fabrizia bambina si affeziona molto durante gli anni sull'isola. L'amore incondizionato provato per la baglia rappresenta l'origine inconscia dell'interesse di Fabrizia per le classi sociali più umili, per gli svantaggiati, i poveri, i dimenticati, gli abbandonati, i servi in un mondo di padroni.
La prima svolta traumatica nella vita di Fabrizia adolescente avviene nell'immediato dopoguerra. L'improvvisa morte del padre a Chambéry, in Savoia, dove si erano trasferiti. Fabrizia ammetterà poi di non aver mai affrontato né superato il dolore del lutto, motivo per cui la figura paterna è sempre così marginale nella sua produzione letteraria. La madre, ormai vedova, è timoniera del proprio futuro e di quello dei figli. Un timone, però, mai davvero in mano sua. Altre figure designano i luoghi in cui la donna abiterà. Prima a Napoli, la città del cambiamento per Fabrizia, e poi in un paesino del Vesuviano, chiamato dalla Ramondino nei suoi scritti Frasca, somma vesuviana. Il luogo della nascita della consapevolezza dell'età adulta che fa capolino.
Capitolo 2. Per un sentiero chiaro. Francia, Germania, Napoli, 1948-1980.
Il sole di mezzogiorno è tiepido, pallido, in questa parte di mondo così sbiadita, scipita. Francoforte, come Parigi qualche anno prima, non ha la stessa luce dell'isola, la brillantezza del sud. Non ha la stessa forza vitale dei posti da cui Fabrizia proviene. Siamo alla metà degli anni 50 e subito dopo il diploma classico conseguito brillantemente a Napoli, Fabrizia è partita, o forse fuggita, di nuovo. Prima in Francia per una borsa di studio dell'Alliance Française e poi qui, in Germania, per lavorare, trovare un impiego, fare esperienza e, come scriverà in taccuino tedesco, soprattutto per imparare ad amare e diventare adulta.
Scoprì l'unico modo possibile per sfuggire alla legge del mondo verso la quale sentivo una segreta ripugnanza. Scrivere significava diventare adulta a modo mio, non a loro. Tornai a casa nell'autunno inoltrato carica di racconti e di tic. Qualcosa in quell'anno e mezzo si era rotto tra me e la vita. Non sentivo più la sua promessa. In questo senso ero diventata adulta.
In questa successione di stanzette fredde nel nord dell'Europa, Fabrizia apprende una quarta lingua, il tedesco, studiandolo con caparbietà e fermezza, ma impara anche un po' a conoscersi, a fare i conti con la solitudine, con la fatica, con le ristrettezze economiche. E incomincia a scrivere. Pagine di diario, taccuini neri che fermano la vita, i momenti, i dolori, la solitudine, la tristezza. Si avvicina in quei giorni anche alla poesia. Versi brevi, rapidi, intensi. La poesia rappresenterà il suo diario emotivo per una vita intera, come testimonia il volume di poesie del 2004, Per un sentiero chiaro.
Tornai dopo mesi a vedere il caprifoglio. Forse era stata vita. Solo ritenni un senso di cose qualunque di accadimenti. Era verde sul muro e nel profumo rinacque il senso delle cose vere.
Sono stata in Germania, a Milano e a Roma e qui ho sperimentato la brutalità del lavoro moderno, non la nuda brutalità che si manifesta nel lavoro di fabbrica, non ho mai fatto l'operaia, ma quella più mascherata che si manifesta e si sperimenta nei piccoli impieghi, per esempio giornate intere passate a incollare indirizzi sulle buste o a copiare indirizzi a macchina, o viceversa di noie e di fastidiosi pettegolezzi femminili, questo in qualche ufficio romano dove non si faceva niente, però bisognava stare. Quindi ho sperimentato la violazione delle leggi sul lavoro e la gira delle leggi. Per esempio ricordo che a Milano nel 59 ci fu la legge secondo cui le donne non potevano essere licenziate in periodo di maternità. Avevano anzi diritto a congedi pagati. Quindi, ecco, il raggiro della legge non si assumevano più le donne sposate, e io allora lo ero. Una ragazza inoltre era considerata spesso preda sessuale dei capi e dei capetti. E per riassumere, il mio atteggiamento verso il lavoro in quel tempo somigliava a quello di molti giovani di ora, cioè guadagnare il minimo per sopravvivere, ed il lavoro era anche legato al desiderio di sperimentare e allo spirito di avventura. Avevo un forte rifiuto del lavoro fisso, della sicurezza economica e di tutti quei consolidati valori che erano la famiglia e fare soldi. E c'era meno odio e meno diffidenza verso i giovani. A 29 anni i miei vagabondaggi di città in città e di lavoro in lavoro sono finiti. Ho fatto una bambina e per mantenerla sono entrata nella scuola statale come insegnante di francese. E ho considerato questo passo come una caduta, un grande scivolone all'età adulta. E allora andare nella scuola di Stato per me fu come andare in un carcere.
La fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60 sono quelli del ritorno in Italia, dei viaggi in autostop lungo la penisola, dei lavori in campo editoriale, prima a Roma e poi a Milano, e del manifestarsi di quel disagio e malessere psichico che accompagnerà Fabrizia per tutta la vita. Fabrizia ha sempre amato ridere, ma nel contempo è sempre stata una donna profondamente infelice e ferita. Portava il peso del mondo, che osservava così acutamente, sulle sue spalle. In lei una sensibilità sofferta e una vivacità vera convivevano.
Torna a Napoli, dove si laurea in lingue all'Istituto Orientale e, ancora giovanissima, sposa nel 1960 Francesco Alberto Caracciolo, un giovane aristocratico e aspirante pittore partenopeo. Il matrimonio si rivela subito complicato e durerà solo qualche anno, complice il malessere di Fabrizia, che si sottopone in quegli anni a una terapia analitica junghiana, e la relazione clandestina con l'amico giornalista Livio Patrizi. L'amore tra i due sarà tormentato, tumultuoso, e darà a Fabrizia la sua unica figlia, Livia.
Io. La notte tu arrivavi. Non esisteva altro da dove tu venissi che la notte. Tu. Io dormivo, mi svegliavo. La serratura, rumore di acqua nella stanza, brillava nel nero. Eravamo soli. Il tempo scoccava il suo verdetto nella stanza e avevamo paura. Le chiacchiere, la luce. Così non ho mai visto, mai parlato. C'è una spalla amorosa nel passato che io tocco e risano.
Il 1966 è un anno importantissimo per la vita personale e letteraria della Ramondino. Diventa madre poco dopo essere diventata orfana. Nel 1965, infatti, Fabrizia affronta il lutto per la morte della mamma. Di fronte a questa perdita, ancora una volta, trova soccorso nella scrittura. Di getto redige pagine ispirate da questo dolore, dai ricordi, dalle memorie dei luoghi dell'infanzia, dal senso di colpa, dal bisogno di esprimersi, di perdonare e di farsi perdonare. Dà così vita a un embrione di quello che sarà il suo debutto letterario, la terza parte del romanzo del 1981, Altenopis.
Vedere, osservare, guardare, spiare, fare gli occhi dolci, far tanto d'occhi, sbirciare, ammiccare, stralunare, aggrottare, distogliere o chiudere gli occhi, praticare la veggenza o il voglierismo. Ogni esercizio dell'occhio su Napoli è come giocare con un caleidoscopio. Forme e significati si compongono e si disfano di continuo, governati dal caso, retti da un principio di indeterminazione piuttosto che di casualità. Basta un impercettibile spostamento del magico strumento perché l'immagine muti e, trapassando in un'altra, si intessa l'arabesco, uno dei simboli dell'infinito, come il labirinto.
Fabrizia si aggira per i vicoli della sua città. Dopo una giornata di lavoro intensissimo, non ancora conclusa, sta tornando a casa a Palazzo Spinelli, da Livia, la sua bambina. Vivono nel centro storico, quel ventre di Napoli in continuo fermento delle pagine di Matilde Serao, e sa che molte cose sono cambiate nella storia da quando quel libro fu scritto. Eppure a volte sembra che non sia cambiato nulla.
Mentre fuma una sigaretta si guarda intorno e vede gli stessi vasci con le comari sedute sugli usci su sedie di legno, la stessa monnezza agli angoli delle strade, la stessa moltitudine di persone rassegnate, disperate, analfabete, che si arrabattano come possono per campare, gli stessi bambini che corrono indemoniati come fuggissero dal futuro, dalla possibilità di una vita migliore.
Svolta l'angolo e si ritrova a Via dei Tribunali, di fronte alla facciata monumentale della Basilica di San Paolo Maggiore. Un improvviso sprazzo di bellezza barocca in mezzo al degrado. Questa città è così, è fatta di contraddizioni, di opposti che convivono, gli strati sovrapposti difficili da far stare in equilibrio, come le torte millefoglie della nonna. In momenti fugaci come questo, Fabrizia prova quello stesso pizzicore nel retro della testa, che scivola giù in tutto il corpo, sente di appartenere violentemente alla sua città, a questa Napoli così emblematica per comprendere se stessa.
Non ci fu invece folgorazione, come si spera nella febbre giovanile di conoscenza, ma una dolorosa graduale consunzione di tutti gli io, i je, i moi, trastulli, bambole, ghirlande depositati come doni votivi su un sepolcro vuoto. Ma vivere significa far finta di niente. Dopo aver sperimentato la scelta.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where
prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Fissione della mia personalità, che i medici moderni, quando raggiunge un certo grado, cioè quando si è folgorati, chiamano schizofrenia. Ho compreso la maggiore scissione della comunità umana, quella tra chi possedeva abbondanza di beni, potere, sapere, e tra chi ne era privo.
Questo legame viscerale si manifesta nel suo impegno politico, sociale e culturale. Cosa può fare per la sua città? Cosa può donare di se stessa ai suoi concittadini per rendere questa casa un posto migliore? Ha studiato tanto, ha viaggiato, ha conosciuto realtà diverse e ha arricchito il suo bagaglio culturale all'inverosimile. Può quindi provare a insegnare ad altri le cose che ha imparato, come donna e come persona.
Lavora per l'AIED, Associazione Italiana per l'Educazione Demografica, e prova a sfatare uno dei tanti tabù legati all'ignoranza, non solo delle classi sociali più povere, ma anche e soprattutto della classe dirigente, della politica del tempo. Insegna alle braccianti agricole l'utilizzo del diaframma in un momento storico in cui era proibito per legge, quando la coscienza femminista doveva ancora formarsi pienamente, la libertà sessuale non era stata sdoganata e le donne erano schiave di gravidanze incontrollate, indesiderate e spesso insostenibili economicamente.
E ho fatto 20 anni di attività politica, dalla fine degli anni 50, poi per tutti gli anni 60 e per buona parte degli anni 70. Il mio impegno sociale intenso cominciò nel 60, ebbe allora una forte depressione, con grossi rischi di dissociazione mentale. Ne uscì da sola, non so come. Il più importante fattore di guarigione fu uscire dalla gabbia del narcisismo e dell'egoismo. Ero parata a casa di mia madre, avevo una cameriera che era mia coetanea e piena di grandi guai. Aveva già 5-6 figli, il marito la picchiava. Mi chiese di fare lezione ai suoi bambini. Andavo così nel suo vicolo e facevo lezione sul lungo tavolo da sarto di suo marito. Venivano tutti i bambini del vicolo e la sera venivano gli adulti analfabeti. Diventammo un'istituzione dal buffo nome risorgimentale, l'Associazione Risveglio Napoli, con asilo per i bambini, scuola serale per i lavoratori e iniziative di quartiere. Eravamo più di 100 volontari. Fino al 66 mi sono occupata dell'asilo. Mi sentivo però più come il pifferaio Maggio che come un educatore moderno. I bambini dell'AR mi hanno educata e salvata. Come vedi, vivevamo in piena utopia. E mi sono allontanata dalla politica quando i movimenti di massa sono diventati corporativi e molti giovani hanno scelto la lotta armata o la disperazione della droga e molti politici sono diventati piccoli politicanti o arrampicatori sociali.
Passare così tanto tempo tra le donne e i bambini di Napoli la spinge a intraprendere un'altra fondamentale iniziativa, la fondazione dell'Associazione Risveglio Napoli e del Centro Coordinamento Campano. Si dedica completamente all'insegnamento serale per analfabeti, adulti e bambini. Grazie all'ascolto dei bambini apprende l'importanza dell'immaginazione, dei piccoli dettagli della vita quotidiana e aggiunge un altro tassello alla sua base letteraria in via di formazione. L'esperienza dell'insegnamento di questa sociologia dal basso la spingeranno poi negli anni 90 a seguire l'amico e regista Mario Martone nel deserto del Sahara, in Algeria, per raccontare in un documentario la storia dei Saharawi esiliati nei campi profughi. Capitolo 3. Altenopis. Napoli, anni 80 e 90.
Beh, evidentemente intanto è venuto da questa grossa passione letteraria che ho sempre scritto in segreto da quando ero adolescente e avevo tante cose nel cassetto. E, specificamente proprio questo libro è nato da due sogni, cioè ho sognato la nonna che mi diceva avrei voluto raccontare tante storie, non l'ho fatto perché non lo fai tu. E un altro sogno ho fatto che riguardava la nonna, io insegno e non stavo bene quell'anno, avevo preso un mese di malattia a scuola e ho sognato che andavo in una chiesa dove c'erano delle mie vecchie zie a cercare la nonna. La nonna era molto religiosa, la nonna invece in chiesa non c'era, io dico alle zie dov'è la nonna? E loro dicono, no, non è in chiesa, è andata alla tua scuola a supplirti. Allora sono andata a scuola e invece l'ho trovata che teneva banco sotto scuola con tutti gli studenti autonomi. Era il 77
e
allora.
E tutti l'ascoltavano.
E tutti l'ascoltavano con molto interesse, sì.
L'impressione del sogno fu tale che subito, non proprio immediatamente come mi aveva ingiunto la nonna, cominciai quel primo capitolo del romanzo Altenopis, che ebbe per titolo appunto La nonna, e nel quale, nella prima pagina, ella viene descritta proprio come mi apparve nel sogno.
Fabrizia ha sempre scritto partendo da qualcosa che conosce profondamente, che le appartiene. Altenopis, edito da Einaudi nel 1981, quando ha 45 anni, è il suo primo libro ed è anche l'inizio della sua biografia sotto forma di letteratura. Vi è accennata la primissima infanzia nell'isola di Palma di Maiorca, vi sono raccontate le memorie infantili degli anni della guerra a Massalubrense, il dopoguerra affacciato sull'adolescenza nella casa degli zii napoletani e la gioventù a Somma Vesuviana, un paesino di campagna alle pendici del Vesuvio, a pochi chilometri da Napoli. Un condensarsi di luoghi che sono pezzi imprescindibili di sé.
Nella personale geografia letteraria di Fabrizia Ramondino, Sombatlet, a Palma di Maiorca, si chiama Porto Qui, Sorrento diventa Corento, Napoli è Altenopis, Somma Vesuviana è Frasca, Massalubrense è Santa Maria del Mare, Metamunno è la metà del cuore, non decodificata, non rintracciata sulla mappa, ma soltanto riconosciuta nelle emozioni.
Ultimamente ho preso coscienza della dignità del lavoro intellettuale. Il romanzo Altenopis invece l'ho scritto come in sogno e senza la piena consapevolezza di quello che stavo facendo. Ora invece ho più consapevolezza e il mio lavoro è accompagnato da fatica e gioia e così dovrebbe essere per tutti i lavori, ma non lo è quasi mai. Scrivo a penna e poi passo a macchina. Una parte del libro Altenopis invece l'ho registrata, L'ho raccontata al registratore. Ovviamente poi vi sono state moltissime stesure. E, perché così ho detto che l'ho scritto un po' come in sogno.
Con Altenopis Fabrizio trova casa nell'attività letteraria, nella scrittura, in un momento in cui una casa non ce l'ha. Il terremoto dell'Irpinia del 23 novembre 1980 ha distrutto la sua casa di Palazzo Spinelli, in via dei Tribunali, portandosi via tutto, tranne i ricordi. In un'intervista racconta che scrivere, non avendo mai avuto uno spazio tutto per sé, era la forma di espressione più economica che potesse fare al caso suo, solo carta e penna, necessari per potersi esprimere, e niente di più.
Fabrizia torna a essere nomade. Cambia tanti luoghi, tanti paesi, tante case, per approdare poi finalmente di nuovo vicino al suo elemento, il mare, scegliendo come casa nel 1997 Itri, il paesino del Basso Lazio vicino Gaeta.
Ti senti di esistere attraverso la scrittura? E forse adesso è la forma principale per me di esistenza, di sentirmi esistere. D'altra parte, non mi è stato mai molto chiaro sin da piccola dove il confine tra realtà e immaginazione. Per me diciamo la scrittura, l'arte è spesso più reale della realtà, perché contiene, no? Tanto il passato che il futuro, mentre la realtà certe volte a me mi sembra piatta, ecco. Credo che il fatto che vi siano più donne scrittrici rispetto a più donne, non so, pittrici oppure scultrici o musiciste, dipenda dalla relazione col materiale, col mezzo tecnico col quale si ha a che fare. Scrivere bastano un quaderno e una penna, dipingere ci vuole veramente una stanza. Se io per esempio in questo fossi stata una pittrice, ma dove avrei dipinto in questi ultimi 2 anni che vado di casa in casa?
Capitolo 4. L'isola riflessa. Trieste, Ventotene e Itri, anni 90 e 2000.
Né potevo conoscere un'altra e più arcana legge dell'immaginazione. Che se essa ha la facoltà di collegare il presente con il passato assieme a quella di unire il proprio destino individuale con quello degli altri, può anche anticipare il futuro.
Fine degli anni 90, a Trieste, nei locali pubblici, si fuma ancora. In una libreria del centro, Fabrizia si accende febbrilmente una sigaretta che tiene tra le dita per placare l'emozione di dover parlare davanti a quella platea di ascoltatori. È lì per promuovere il suo ultimo libro. La voce è timida, un po' incerta, balbettante, mentre cerca le parole giuste, precise da dire, quell'accento napoletano indossato fieramente come una protezione, in quel corpo minuto, basso, sottile, ma con una forza irreale rinchiusa in quei profondi occhi scuri.
Occhi neri, pelle olivastra, capelli bianchi. Mediterranea e cittadina del mondo all'unisono. Parla delle parole che ha scritto, nella sua casa di Itri, nel Basso Lazio, il suo covo, il suo ritrovo, il suo studio, la sua stanza tutta per sé. E improvvisamente, dal pubblico, una voce si alza sulle altre e le domanda: «Lei ha mai pensato al suicidio?»
Una domanda che imparpaglia la voce roca e fa soffermare la scrittrice, la donna, su quel pensiero che ogni tanto è sì, effettivamente affiorato nella sua mente, ma come rispondere? Come trovare le parole per spiegare quel dilaniamento interiore, quella tristezza profonda, quel senso di sconfitta e di abbandono che talvolta la stringe come in una morsa?
Fabrizia ha 62 anni. Conosce la depressione, quella più profonda che scava abissi nell'animo. Ha un debole per l'alcol, per il vino bianco soprattutto, in cui cerca rifugio, oblio, l'alleviarsi delle pene. Quella domanda è una profanazione dell'intimità di una donna, a opera di un uomo. Gli uomini sono i grandi assenti della vita e della scrittura di Fabrizia. talvolta solo accennati, comparse di qualche pagina per poi lasciare spazio alle donne. C'è qualche eccezione, certo, ma indubbiamente le donne sono le grandi protagoniste dei suoi romanzi.
Nel 1998, poco dopo quella presentazione, Fabrizia trascorre un periodo al Centro Donna Salute Mentale di Via Gambini a Trieste. Il centro è diretto dalla sua carissima amica Assunta Signorelli, psichiatra della scuola di Franco Basaglia. Quell'anno cade il ventennale dell'entrata in vigore della legge Basaglia, la legge 180 che ha sancito la chiusura istituzionale dei manicomi. Basaglia aveva un'utopia, la concretizzazione di una società fondata sul rispetto dell'altro, chiunque questo altro fosse.
Trieste è una città di confine, sul mare, e in quanto tale appartiene al paesaggio che la scrittura di Fabrizia ha costruito negli anni. Fabrizia gira per il centro con il suo immancabile taccuino nero tra le mani, annota ciò che vede, descrive le donne che lavorano lì, che si curano, che si aiutano. È un'osservatrice silenziosa, un po' schiva, ma che attira l'attenzione delle donne del centro. Alcune disegnano sul suo quadernetto, altre vi scrivono poesie, riflessioni, ricordi.
Nonostante la fervente attività politica nella Napoli degli anni 60 e 70, Fabrizia non si è mai particolarmente schierata o avvicinata ai movimenti femministi dell'epoca. A Trieste, invece, circondata da questa comunità di donne multiforme, eterogenea e polimorfa, Fabrizia rivaluta la questione.
Trieste mi ha insegnato a scendere. Attraverso il femminismo di Assunta, nella mia peculiarità di genere verso la quale avevo ostentato un aristocratico distacco, mi si è aperto un varco verso la Trieste donna, che io ero stata riluttante ad attraversare a causa del rifiuto della mia femminilità e di una velata disistima delle donne in generale, o come genere, non smentita neanche dal movimento femminista degli anni 70.
Fabrizia, pur distaccandosi dal movimento, pur senza pubbliche manifestazioni di appartenenza o di identificazione, è una femminista, nel senso di una donna che sfugge alle regole di una società patriarcale, alla perenne ricerca di indipendenza e di affermazione del sé con gli strumenti che ha a disposizione: la scrittura, le parole e il pensiero. Invitata da Assunta a Trieste per raccontare l'esperienza del Centro Donna, Fabrizia non può accettare immediatamente perché è in una fase di alcolismo acuto.
E Assunta mi ha detto, quasi una ferma ingiunzione, vieni. Appena sono arrivata, mi ha fatto ricoverare per una settimana di disintossicazione presso un reparto di medicina generale a Cattinara. È stata un'esperienza decisiva rispetto al mio progetto di collaborazione con il Centro Donna.
Dopo il ricovero, vive pienamente il Centro Donna. Le donne che incontra diventeranno i personaggi del suo libro Passaggio a Trieste, riempiendo come un caleidoscopio le pagine. Donne giovani, anziane, coetanee, donne che hanno trascorso quasi tutta la vita in manicomio, donne più giovani che nella rete del Centro Donna provano a cercare un equilibrio. Sono storie che si intrecciano, uniche e mai ripetitive, sebbene il dolore che le accomuna sia spesso così simile.
Le giornate di Fabrizia sono scandite dagli incontri del centro. La sera, a casa di Assunta, la routine prevede un'altra sua grande passione, il cinema. Un film in videocassetta ogni sera, concentrandosi soprattutto sui film di Marilyn Monroe e François Truffaut. Fabrizia conosce bene il cinema. Ha lavorato come sceneggiatrice al fianco dell'amico e regista Mario Martone al film Morte di un matematico napoletano. Sa che il cinema è metafora della vita, vi si possono trovare risposte o semplicemente vedere più chiaramente se stessi.
Marilyn, il mito, la diva, l'icona di Hollywood, è rivestita di una patina dorata che nasconde l'oscurità della depressione che la affligge. Marilyn potrebbe essere una delle donne di Via Gambini e di fatto un'altra protagonista delle giornate di Fabrizia.
Fabrizia vede in Marilyn un clown, un'attrice comica nascosta nel corpo di una pin-up e per questo incompresa dallo star system, ma non dal pubblico che ne riconosce il talento. Come le donne del centro, Marilyn porta in sé una storia di sofferenza incompresa, fragile, delicata. Come la Monroe, le donne di Via Gambini sono state vittime di un sistema che le ha gettate nella sofferenza, ma da cui provano a liberarsi, insieme.
Come le donne trovano rifugio nel centro, Fabrizia cerca il suo personale riparo in un'isola del Mar Tirreno. È quasi uno scoglio l'isola di Ventotene spazzata dai venti, e in cui si curano i mali dell'anima di Fabrizia, che scrive sui suoi taccuini neri e antichi, sempre uguali a se stessi, il suo mondo interiore.
Una donna piccola, ma dal volto intenso, che si aggira leggera e attenta tra le stradine e gli scogli dell'isola. Tra le palazzine color pastello, le piazzette silenziose e gli scorci di tramonto. Il rumore, o forse la musica del vento nelle orecchie e nella mente. L'isola che tiene il vento, antica, selvaggia, solitaria. Fabrizio ha cercato la solitudine di un'isola per lasciarsi andare, per perdersi, curarsi e ritrovarsi. Ma ci si può mai trovare davvero?
È un'alba munita di queste pillole, un viatico bianco come l'ostia consacrata, e di una bottiglia di cognac sono andata alla spiaggia. Non ho inghiottito le pillole con l'acqua, ma con l'alcol. Anche il vino è consacrato come l'ostia. Dopo 2 giorni di maltempo e mareggiate, gli scogli erano coperti di alghe scivolose e, ubriaca com'ero, non vi ho prestato la dovuta attenzione. Sono scivolata, storcendomi l'alluce e ferendomi il ginocchio. Ho voluto anche cancellare subito la caduta gettandomi in mare. Continuo a comportarmi con il mare come da bambina, quando mi tuffavo direttamente dalla finestra della cucina. Ma per essere spericolata come allora, devo aver bevuto. Solo una vaga percezione di cercata e scampata catastrofe mi è rimasta dopo quel salto.
Fabrizia sceglie di rifugiarsi in un luogo di prigionia, perché è da questo che deve curarsi: dalla dipendenza e dalla prigionia dell'alcolismo e della depressione. Eppure anche sull'isola questo dramma l'attanaglia. Nell'inconsapevolezza dell'ebbrezza causata dal vino e dall'alcol, tenta un suicidio in mare con un cocktail di antidepressivi, galleggiando sulla superficie delle cose. Ma la marea la salva, non è arrivata la sua ora. I giorni passano e a questi momenti di annegamento dentro di sé si alterna la sobrietà alla consapevolezza che arrendersi alla depressione e all'alcol è un torto alla vita e a se stessa.
Ricordo che quando da bambina cominciai a scrivere intere parole su quei quaderni, fu per me come una seconda nascita, mentre la prima era avvenuta una domenica che passeggiavo con mia madre, quando, computando, improvvisamente riuscì a leggere le insegne dei negozi: panetteria, farmacia, macelleria. Ma perché sono rimasta fissata a questo? Provo angoscia quando il quaderno finisce, non solo perché vi è racchiuso per sempre, come in una tomba, un tempo della mia vita, ma anche perché so che è sempre più difficile trovarne di uguali. Vorrei averne una libreria piena e poter pensare. Quando saranno finiti, lo sarà anche la mia vita.
Eppure le pagine che scriverà sui giorni a Ventotene nel libro L'isola riflessa saranno in qualche modo profetiche. Il 23 giugno 2008, mentre la sua segretaria Giuseppina le stava preparando un caffè, Fabrizia ha un malore mentre nuota nel mare di fronte alla sua casa di Itri. Il mare, l'elemento che sempre le ha dato vita, se l'è portata via. Il giorno dopo uscirà nelle librerie il suo ultimo libro, La via.
Vago nel vento quando smette la pioggia. Una volta il vento mi era più che amico, amante. Leggero mi carezzava, mi scompigliava gonna e capelli. Nello stormire delle fronde percepivo come una voce scherzosa e fuggitiva che sussurrasse «Ti amo». Il suo sibilare era un imperioso richiamo. Mi teneva per mano nella corsa, mi sorprendeva alle spalle tenero e feroce. La sua vertigine era quella dell'estasi. Poi, per anni mi è stato inviso, lo fuggivo, in luoghi riparati come se fosse una belva. Ora che non voglio salvare nessuno, né che qualcuno mi salvi, né salvarmi io stessa. Il vento non mi è amante né nemico. Il suo indifferente e vano moto avvolge, sospinge, trascina quanto e come può le cose, e me con esse.
Thank you.
Avete ascoltato Misconosciute, scrittrici tra parentesi, un podcast di Giulia Morelli, Maria Lucia Schito e Silvia Scognamiglio. Per continuare a scoprire le nostre autrici misconosciute, seguiteci anche sui nostri canali Instagram e Facebook e sul nostro blog misconosciute.wordpress.com. I testi di Fabrizia Ramondino sono tratti da Polisario, un'astronave dimenticata nel deserto, edito da Gamberetti, Altenopis, l'isola riflessa, Dadapolis, Caleidoscopio napoletano, Per un sentiero chiaro, Passaggio a Trieste e In viaggio, editi da Einaudi, Taccuino tedesco, edito da Nottetempo, e Star di casa, edito da Garzanti. Le letture di questo episodio di Misconosciute sono a cura di Alessandra Masi.
Le illustrazioni sono di Monica Lasagni.
La sigla di Misconosciute è degli Shijo X.